Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa oggi ricorda San Leone Manio, Papa e Dottore della Chiesa. Ne approfittiamo per pregare in modo speciale per Papa Francesco, per la sua guida della Chiesa.
Dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi, capitolo 8, i versetti dal 9 al 16. Fratelli, conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E a questo riguardo vi do un consiglio. Si tratta di cosa vantaggiosa per voi, che fin dallo scorso anno siete stati i primi non solo a intraprenderla, ma anche a volerla. Ora dunque realizzatela, perché come fu la prontezza del volere, così egli sia anche il compimento, secondo i vostri mezzi. Se infatti c'è la buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede e non secondo quello che non possiede. Non si tratta infatti di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisce alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza e vi sia uguaglianza, come sta scritto: colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Siano rese grazie a Dio, che infonde la medesima sollecitudine per voi nel cuore di Tito. Parola di Dio.
Anche il brano che oggi meditiamo riprende al versetto 9 l'esempio di Gesù, che sta al centro di questa esortazione dell'Apostolo riguardo alla colletta. Poi vi è anche sono anche altre indicazioni. Ecco, vediamo insieme questi versetti.
Noto due cose. Una riguarda veramente il testo di ieri, che ieri non mi sembra che sia stato notato, però secondo me è importante una nota di traduzione. Al versetto 6 e al versetto 7, io ho la vecchia CEI e si parla della colletta, e qui traduce: ho pregato Tito di portare a compimento fra voi quest'opera generosa, e anche dopo, così distinguetevi anche in quest'opera generosa. In realtà dice in tutti e due i casi grazia, questa grazia, cioè la colletta, questo contributo che si manda a Gerusalemme, si chiama grazia. Io ricordo che nell'Antico Testamento, quando si parla di elemosine, si dice giustizia, il termine per definire l'elemosina è giustizia. Anche oggi tzedek vuol dire elemosine, vuol dire giustizia. E qui il termine per questo contributo per Gerusalemme si chiama grazia. E sull'esempio di Gesù, appunto il testo di oggi, conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E in questo senso che si chiama grazia, perché è l'esempio della grazia di Cristo, della sua grazia nel senso di generosità, di dono per gli altri. Un'altra cosa che invece riguarda il testo di oggi, al versetto 14, quando dice: per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza. Io avevo sempre letto, ma forse mi sbagliavo, questo versetto nel senso che in cui si parla altrove, cioè è come la Chiesa di Gerusalemme, i santi che provengono dal popolo santo vi hanno fatto ricchi spiritualmente, voi supplite alle loro carenze invece materiali. Lo dice, dov'è che dice? Un testo in cui parla, è giusto, siccome abbiamo condiviso le loro, loro ci hanno dato le loro grazie spirituali, che noi suppliamo alle loro grazie, alle loro, è Romani, Romani 15. Invece ho letto una traduzione, cioè il commento che ho seguito ieri sera, e aggiunge una cosa in un altro senso, dice: per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, così che in un altro momento, quando possa avvenire il contrario, anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, cioè qualora la situazione si ribalti, che voi siete in difficoltà e invece loro avessero di più.
Io penso che l'elemento anche di uno scambio tra beni spirituali e materiali possa essere ugualmente dentro al discorso di Paolo, come se ci fossero più aspetti di questa colletta, perché il riferimento a Gesù mi sembra che sia la radice di tutto, e questo evidentemente la sua ricchezza che è stata data a noi, e non è una ricchezza materiale, è tutto il dono appunto della grazia, dello Spirito Santo, tutto quello collegato alla vita di fede, all'incorporazione in Lui, al perdono dal peccato. E mi sembra che questo riferimento sia, diciamo, quello che fa da radice a tutto. Poi c'è anche un livello più invece di comunione tra i credenti, e appunto penso che ci possa anche lì essere, come in altri passi appunto sono già stati richiamati, uno scambio tra beni spirituali e beni materiali, che ci sia anche uno scambio invece proprio di aiuto economico oggi in vista di uno scambio futuro. Penso che sia vero anche questa terza dimensione, perché viene poi detto appunto che si tratta di fare uguaglianza, non di mettere in difficoltà voi. Insomma, mi sembra che questo sia un discorso, il versetto 12-13, dove 14, mi sembra che Paolo qui stia proprio ragionando molto concretamente su quello che si aspetta da loro. Nella prima Corinti, il primo capitolo dice: considerate la vostra chiamata, non ci sono tra voi molti sapienti, non molti potenti, non molti nobili. E cioè, mi sembra che la comunità di Corinto complessivamente dobbiamo pensare che fosse una comunità comunque abbastanza povera, abbastanza modesta. Eppure il discorso arriva anche a dire che c'è ugualmente un'abbondanza rispetto a una vita di grande sobrietà, una vita, in Timoteo dice, quando abbiamo di che mangiare, di che coprirci, ci basti. Mi sembra che qua anche appunto in questo livello molto materiale, di scambio materiale, di sussistenza, di solidarietà, ci sia un quadro di questo genere.
Ma io mi sono chiesta, a proposito di questo versetto centrale, appunto, il versetto 9, questa cosa che Paolo dice, insomma, conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, da ricco che era si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Cioè, mi sono chiesta se, a proposito di questa colletta, di questo servizio a favore dei santi a cui chiama i corinzi, cioè se Paolo lo cita come, appunto, come si diceva, come esempio, come, come a dire, imitate Cristo che ha fatto in questo modo, insomma, da ricco che era, si è spogliato per arricchirvi con la sua povertà, oppure se c'è dell'altro in questo senso, cioè se Paolo vuol dire Cristo si è spogliato, da ricco si è fatto povero per arricchirvi per mezzo della sua povertà, quindi cioè voi adesso siete ricchi dei doni che Cristo vi ha ottenuto con la sua spogliazione, con la sua umiliazione, e quindi ricchi di questa ricchezza, non so se si può dire, allora adesso date anche voi, ecco, non so se ci può essere anche questo significato.
A me interessava questa citazione perché, però non sono sicura, mi sembra che sia un invito a un grande abbandono, come appunto gli israeliti dovevano fidarsi di quello che aveva detto il Signore, e nessuno ne doveva prendere di più o di meno di quello che gli serviva.
Diciamo che si riferisce alla manna.
Alla manna, sì.
Nel deserto, Esodo 16.
Sì, il Signore che non avrebbe fatto mancare, perché c'è l'esempio di quelli che escono il sabato, non possono uscire il sabato e quindi il giorno prima ne devono prendere il doppio, e quindi fidarsi di quello che dice il Signore. E così qui mi sembra un invito ad essere, ad abbandonarsi appunto al Signore, perché la carità non mette alle strette, ma ci deve essere appunto la certezza che questa generosità è ripagata dal Signore. Sembra che comporti sia l'abbandono dell'uomo e sia dall'altro, cioè sì, l'abbandono dell'uomo e anche la misura, il misurarsi sulle vere necessità. Cioè, i fedeli di Macedonia hanno dato al di là delle loro possibilità, mentre questi, insomma, sono invitati a fare un atto di abbandono, evidentemente non erano disponibili come quelli di Macedonia.
Ma io non ho capito bene, forse il riferimento alla manna, penso tu abbia ragione, ma non è tanto è obbligato, non è al sabato che si riferisce,
sì,
ma al fatto che se uno raccoglieva di più del necessario marciva. Quindi in quel caso ci pensava Dio a fare le parti uguali. Le parti uguali voleva dire ciascuno quello che aveva bisogno raccoglieva quello. Se uno per mancanza di fiducia, è giusto, gli ha detto, cioè per il domani raccoglieva di più, non si sa mai se domani ci sarà, gli marciva. E Dio faceva le parti uguali, uguali nel senso secondo il bisogno di ciascuno, di ciascuna famiglia. Paolo cita quello per dire bisogna fare uguaglianza. Ecco,
però è interessante che là è un compito di Dio di fare uguaglianza, qui è richiesto a loro.
Certo, appunto.
Questo
appunto
è interessante. Adesso tocca, cioè noi dobbiamo imitare Dio, là lo faceva lui, il padre distribuiva, e qui invece è un compito che spetta a noi, indovinare il bisogno di ciascuno.
Penso sì, questa è la logica. A me sembra nei primi versetti che meditiamo oggi, a me sembra che Paolo vuol stabilire due punti essenziali. Uno, che quel che conta non è quanto si dà, ma se lo si dà col cuore. Primo punto. Però non c'è solo il primo punto che vuol stabilire Paolo. Paolo vuol stabilire che però non basta la volontà del cuore di dare, bisogna poi farlo, perché questo ragiona. Voi siete stati i primi non solo a cominciare, i Corinzi evidentemente hanno sentito questa cosa, probabilmente hanno preso loro l'iniziativa, non hanno aspettato e hanno organizzato loro, non solo per loro ma anche per gli altri. E adesso voi che avete avuto non solo l'inizio dell'organizzazione della cosa, ma anche l'idea stessa, l'iniziativa, portate la conclusione, cioè c'è anche questo secondo aspetto. Da un lato non dice che devono fare esattamente quello che hanno fatto le chiese della Macedonia, quello è un esempio straordinario, fa ciascuno quello che ha. Però Paolo, quindi in cui dice quel che conta è il cuore, non è uno deve dare quel che può, l'importante è che lo dia col cuore, però vuole anche dire contemporaneamente fatelo adesso, però adesso è ora di farlo, evidentemente non si è mosso nulla a Corinto e bisogna poi darlo a un certo punto. Ecco, mi sembra che la prima parte sia così, che troviamo ambedue le cose. E poi c'è, come avete già sottolineato, il versetto 14, molto, anche questo è la ragione di fondo probabilmente. Ora qui ci sono, appunto, sono uscite anche nel nostro commento tre interpretazioni possibili. Uno, che Paolo voglia dire, adesso hanno bisogno loro nella Giudea e quindi un domani avrete bisogno voi e vi aiuteranno loro. Una seconda interpretazione è quella che evocava adesso Maria Linda, cioè voi siete ricchi di beni spirituali e quindi dovete convertire altri, diciamo, date ad altri. La terza è quella che troviamo nelle tre Romani, al capitolo 15, lì si parla di beni spirituali che i gentili hanno ricevuto, per il quale sono debitori ai figli di Israele, cioè ai credenti in Gesù di Israele, sono debitori dei beni materiali, cioè delle cose di questa terra. Quindi ci sono tutte e tre queste possibilità. Nel caso che si intenda, io inclino per questo, che ci sia un eco vicino a quello che dice le tre Romani, cioè voi l'abbondanza materiale che voi avete supplisca l'indigenza materiale delle chiese della Giudea, in modo che la loro abbondanza, le chiese della Giudea hanno un'abbondanza, Paolo non dice che sono, la loro abbondanza diventi, supplisca alla vostra indigenza, l'abbondanza dei figli di Israele, dei credenti giudei figli di Israele, sono tutti beni spirituali di cui i gentili godono. Mi sembra che io preferisco questa interpretazione. In ogni modo, in questo caso, cioè che non sia solo per dire facciamo pari sul piano materiale, molto difficile pensare che voglia dire che un domani loro saranno ricchi e vi aiuteranno, insomma, è possibile naturalmente. Volevo solo concludere dicendo, in questo caso l'inizio del versetto 14 non si dovrebbe tradurre come la CEI per il momento, si dovrebbe tradurre in questo tempo, cioè nel tempo presente rispetto alla storia della redenzione, nel tempo presente, cioè questa vita, in questo tempo, in questa fase, in modo che la loro ricchezza diventi la vostra ricchezza. Ecco, sarebbe un riferimento escatologico anche in questo tempo, probabilmente, se si intende alla luce delle lettere ai Romani, anche degli Atti degli Apostoli, diciamo, ecco, se si intende questo versetto in questo senso.